Ciò che ci colpisce della scrittura, una delle tante cose che davvero rendono questo libro prezioso ai nostri occhi e al nostro cuore, è il fatto che il Signore ci conosce perfettamente, sa molto bene come è fatta la nostra natura, sa quello che noi siamo, sa quali sono i nostri bisogni e ha sempre un messaggio preciso, straordinario per noi, che penetra nel nostro cuore, che lo sconvolge, che lo mette in discussione e che soprattutto lo porta a riflettere. E anche questa sera vedremo insieme un messaggio che il Signore Gesù ha voluto lasciare ai suoi, è il mandato che noi troviamo, che Gesù ha lasciato ai suoi prima di andare nel cielo, che è un messaggio che ha colpito, sconvolto profondamente le vite dei discepoli che in quel momento vedevano il Signore Gesù per le ultime volte e che li ha portati a riflettere in maniera grande e straordinaria. Vogliamo aprire insieme l'Evangelo di Matteo, Matteo capitolo 28, e leggeremo insieme gli ultimi quattro versetti di questo Evangelo. La cosa straordinaria è che il Signore Gesù conosceva in quel momento perfettamente quello che era lo stato d'animo e il cuore dei discepoli che erano lì. E ha portato loro un messaggio che è stato sia di esortazione, ma soprattutto anche di consolazione. È bello vedere come l'obiettivo che il Signore Gesù si è sempre dato non è mai stato quello di distruggere completamente, ma Gesù ha sempre ripreso le persone portandole alla riflessione con amore. Ciò non vuol dire che Gesù abbia in qualche modo nascosto la verità, o ciò non vuol dire che Gesù non sia intervenuto anche a colpire con forza, con decisione, situazioni che meritavano in quel momento un giudizio. Ma Gesù lo ha sempre fatto portando prima di tutto alla riflessione e soprattutto dando un messaggio di amore e di consolazione. Leggiamo appunto dal versetto 16, dice così la scrittura. Quanto agli 11 discepoli, essi andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro designato. E venutolo e vedutolo lo adorarono. Alcuni però dubitarono. E Gesù avvicinatosi parlò loro dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fatemi discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che io vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. C'è una parola in questi versetti che focalizza bene il contesto nel quale noi ci troviamo e attorno al quale ruota tutto il messaggio che Gesù ha voluto dare ai suoi discepoli in quel momento. Ed è un'affermazione che troviamo nel versetto 17. E vedutolo lo adorarono, alcuni però dubitarono. Ora Gesù sapeva perfettamente che si trovava di fronte a degli uomini, uomini di carne, uomini mancanti, uomini con dei limiti, e sapeva perfettamente che nella natura dell'uomo era insito questo dubbio. Sicuramente qualcuno di loro avrebbe fatto fatica davvero a credere che Gesù era risuscitato. Vero, avevano visto tanti miracoli, avevano visto anche i morti risorgere, ma osserviamo come la scrittura non ci nasconde questo particolare. Ora lo Spirito del Signore avrebbe anche potuto omettere questo particolare. Invece il Signore ha voluto lasciarcelo. E lo ha fatto perché, prima di tutto, nel metterci davanti a un messaggio che viene dalla scrittura, noi dobbiamo prima di tutto guardare a noi stessi e capire quello che noi siamo. E allora ecco che questa parola ci fa vedere quello che noi siamo. L'uomo, per natura, è un soggetto che dubita, è un soggetto che non crede, è un soggetto che molto spesso si dimostra mancante nella fede. Ma è insito nella natura dell'uomo. Potremmo dire, non era sbagliato a prescindere il fatto che qualcuno di loro avesse dubitato. Era comprensibile in quel momento. Il problema era se loro avessero persistito nel dubitare, o se a questo dubbio fossero seguite delle azioni che non erano secondo la volontà di Dio. Ora, questo dubbio era lecito. Qualcuno di loro poteva effettivamente per natura dire io nutro dei dubbi. E allora notiamo come tutto il messaggio che il Signore Gesù ha voluto lasciare ai suoi, dal versetto 16 fino al versetto 20, è un messaggio mirato proprio ad intervenire prima di tutto all'interno di questo dubbio. Il Signore Gesù entra in questo contesto, nel contesto di questo dubbio, e vuole prima di tutto fare che cosa? Portare i suoi alla riflessione sulla veridicità di quel momento, su quello che lui prima di tutto è, su quello che è avvenuto e su quello che lui rappresenta in quel momento. Gesù deve in quel momento, potremmo dire, confermare la sua autorità prima di tutto nei confronti di coloro che dubitano, altrimenti il suo messaggio da questi sarà preso con dubbio. Allora, se Gesù vuole avere, potremmo dire, la piena efficacia del suo messaggio, deve prima di tutto togliere questo dubbio. E allora ecco che Gesù interviene proprio in questo suo discorso, in questo suo messaggio, andando proprio prima di tutto ad affermare la sua autorità. Affermare prima di tutto chi lui è, cosa lui rappresenta. E poi, solo in un secondo momento, noi vediamo, vengono le sue parole, e in un ordine ben preciso. E alla fine di tutto, Gesù, notiamo che solo nel versetto 19 e nel versetto 20 apre la bocca e dà degli insegnamenti. Tutto quello che Gesù fa prima, dal versetto 16 fino al versetto 18, è mirato ad affermare la sua autorità, chi lui è, la sua divinità, il fatto di essere appunto Dio onnipotente, risorto dai morti. E solo dopo questo Gesù si rivolge loro dando loro delle esortazioni. E poi la cosa straordinaria è che conclude ancora alla fine del versetto 20 nuovamente con una promessa. E questa cosa non è banale. Cosa vuol dire non è banale? Chi ha studiato un po' la sociologia, soprattutto nella gestione del personale, diciamo, l'accademia insegna che chi deve in qualche modo esortare i propri collaboratori deve esattamente avere un messaggio che si compone di tre aspetti, come si compone qui il messaggio del Signore Gesù. L'identificazione del proprio ruolo, del responsabile nei confronti del collaboratore, il messaggio e poi quella che viene chiamata, la riaffermazione, la riprensione, ma non il riprendere nel senso di sgridare, ma riprendere nel senso di riprendere nuovamente, fortificare, la fortificazione. Questo messaggio è diventato un messaggio da manuale, nel senso che il modo in cui Gesù ha avuto di agire qui precorre quello che oggi è il modo che si usa appunto anche in psicologia. Per cui, ecco, Gesù anche ancora una volta ci fa vedere come il Signore è avanti rispetto a tutto quello che è l'uomo. E notiamo allora dal versetto 16, il Signore Gesù prima di tutto vuole affrontare questo aspetto, l'aspetto del dubbio. E allora notiamo, Gesù chiama i suoi in un luogo ben preciso. Gesù avrebbe potuto apparire ovunque. Lui era onnipotente, era onnipresente. Sappiamo come apparve ai discepoli quando le porte erano ben chiuse. Apparve, Paolo lo dice, a più di 500 persone, apparve in casa, apparve dappertutto. Per cui non aveva limiti di spazio. Avrebbe potuto manifestarsi suoi ovunque. Si è fatto trovare sulle rive del lago, e in tanti altri posti, eccetera, eccetera. Ma invece per questo messaggio Gesù ha voluto apparire su un monte. La scrittura non ci specifica quale monte. Ci lascia, potremmo dire, volutamente nel generico. E questo fatto ci porta un pochettino a pensare, ma perché Gesù ha voluto chiamare i suoi proprio su un monte e non ci ha detto su quale monte? Ora, noi non dobbiamo andare a fantasticare, potrebbe è stato quel monte piuttosto che un altro, ma dobbiamo prendere un concetto. E questo concetto qual è? Gesù voleva dimostrare ancora una volta a coloro che dubitavano, e lui lo sapeva che c'erano coloro che dubitavano, quello che lui era. E quando i discepoli pensavano a Gesù sopra un monte, pensavano a degli aspetti straordinari della vita del Signore Gesù. Ad esempio, pensiamo al sermone sul monte. Gesù scende dalla barca, vede le folle, sale sul monte e insegna. E al termine di questo sermone, dice Matteo capitolo 7, quando Gesù ebbe finito questi discorsi, la folla si stupiva del suo insegnamento, perché insegnava loro come uno che ha autorità. Allora, quando i discepoli vedevano Gesù sopra un monte, quando i discepoli andavano sopra un monte, pensavano a che cosa? Pensavano prima di tutto magari al suo insegnamento, a chi era quella persona che stava parlando. Era una persona che aveva una straordinaria autorità, non come i loro scribi. Allora le sue parole erano parole credibili, perché erano parole di un uomo che aveva autorità. Ma non solo, i discepoli, in particolare Pietro, Giacomo e Giovanni, erano stati con Gesù su un monte e lo avevano visto trasfigurato. Pensiamo a cosa dice Matteo capitolo 17. Fu trasfigurato dinanzi a loro, la sua faccia risplendé come il sole e i suoi vestiti divennero candidi come la luce. Allora, per Pietro, per Giacomo e per Giovanni, il pensiero del monte li riportava su quel monte dove Gesù era stato trasfigurato. Loro avevano visto la gloria del Figlio di Dio. Ma non solo. I discepoli avevano seguito Gesù sul Monte degli Ulivi e lì avevano visto invece un aspetto completamente diverso di Gesù. Avevano visto il suo aspetto umano, avevano visto le sofferenze, avevano visto il dolore, avevano visto quel sangue colare. E allora lì pensavano a come era vero il fatto che Gesù avesse detto che avrebbe sofferto molte cose, che sarebbe stato rigettato, che sarebbe stato crocifisso e che il terzo giorno sarebbe risuscitato. Allora ecco che Gesù concentra l'attenzione dei suoi discepoli in un luogo ben preciso, un luogo che suscita in qualche modo i loro ricordi e che li porta appunto a ricordare che cosa? A ricordare chi era quel Gesù. Allora coloro che dubitavano avevano questa prima grande prova. Gesù, che è risorto, che è vivente, ci ha chiamati in cima a questo monte. Ma c'era anche un altro aspetto che sconvolgeva i discepoli, ed è l'aspetto che noi troviamo nel versetto 18. Dice Gesù: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Gesù inizia con queste parole e uno potrebbe dire: sì, vabbè, ma cos'è cambiato da prima? Perché Gesù ripete una cosa che per noi è ovvia e che in qualche modo magari poteva anche essere un po' ovvia per i suoi contemporanei, soprattutto per i discepoli che avevano visto Gesù come figlio di Dio. E qui Gesù dice, inizia questo suo discorso con questa prima frase, che è una frase che in realtà apre un capitolo nuovo che prima non c'era. Qual è questo capitolo? Leggiamo quello che è scritto in Colossesi, Colossesi capitolo 1, versetto 13. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, In lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura. Poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potenze, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Egli che è il principio, il primogenito dei morti, e affinché ogni cosa abbia il primato. Gesù in quel momento ha aperto un momento, un'era, che prima non c'era. Perché Paolo ai Colossesi dice due cose che sono molto importanti. Dice che Gesù è il primogenito, e lo dice per due volte. La prima volta lo dice al versetto 15, il primogenito di ogni creatura, e questo già lo sapevano anche prima. Lui è la primizia. Giovanni cosa scrive nel prologo? Il principio era la parola, e ogni cosa è stata fatta per mezzo della parola. Ma qui Gesù aggiunge un particolare in più. L'Apostolo Paolo aggiunge un particolare in più della persona del Signore Gesù. Ed è quello che noi leggiamo al versetto 18. Il primogenito dai morti. E nel capitolo 28 di Matteo questa parola si è finalmente adempiuta. Gesù ora è davvero fisicamente il primogenito dai morti. E qual è la promessa straordinaria? Perché Gesù dice ogni potere mi è stato dato? Gesù sta dicendo, guardate che è vero quello che io vi dicevo. Guardate che è vera quell'autorità che il Figlio di Dio ha, come vi avevo detto, di dare la sua vita e poi di riprenderla. Guardate che io sono il primogenito dai morti, dice Gesù. E dov'è la cosa straordinaria di questo aspetto? Cosa aveva detto Gesù ai suoi discepoli? Durante la preghiera sacerdotale Gesù dice, già che tu gli hai dato autorità su ogni carne, perché egli dia vita a tutti quelli che credono in lui. I discepoli avevano ascoltato queste parole. E ancora lo stesso Signore Gesù, parlando della sua morte e della sua resurrezione, dice, ancora un po' il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. Allora ecco che quando i discepoli hanno sentito Gesù dire ogni potere mi è stato dato, allora in quel momento hanno avuto la conferma definitiva, inappuntabile, incontrastabile, che non era possibile smentire, vera di che cosa? Del fatto che quello che Gesù aveva detto loro era la verità. Io vivo e voi vivrete. Il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete. Io dia vita eterna a tutti quelli che il Padre mi ha dato. Ed è vero, dice Gesù, è vero, guardatemi. Cosa dirà Gesù quando è apparso, quando apparve ai discepoli nella casa? Toccatemi, guardatemi, sono io. Perché dubitate? Gesù ha aperto in questa fase una nuova epoca della quale quei discepoli erano i principali protagonisti del tempo. E questo è stato il primo messaggio che Gesù ha dato ai discepoli. Li ha portati a riflettere, potremmo dire fisicamente, nei ricordi, emotivamente, portandoli su un monte, che per loro era testimonianza di tanti aspetti che avevano riguardato proprio la vita del Signore Gesù. E poi ha parlato loro, ma non ha dato direttamente lì l'esortazione, l'insegnamento, fate questo, fate questo, fate questo. Non era ancora il momento di fare quello. Ma prima ha voluto dare un messaggio diverso, ha voluto dare una promessa. Ha aperto con una promessa e ha chiuso con una promessa. E nel mezzo ha dato la sua esortazione. E ha voluto dare questa promessa. Il messaggio che io vi sto dando è un messaggio autoritario, perché viene da colui che ha autorità. Notiamo, Gesù non è solo consolazione, potremmo dire in qualche modo, non è un messaggio buonista quello che Gesù sta dando. Gesù sta prima di tutto dicendo: avete capito chi sono io? Avete capito che sono davvero io? Avete capito adesso qual è la mia autorità? Avete capito che, come vi ho detto, sono davvero risorto e che dico la verità e che sono Dio? Bene, se lo avete capito, adesso vi spiego quello che voglio da voi. E capiamo che queste parole vengono a questo punto contestualizzate nel contesto di chi le sta dicendo, per cui diventano parole estremamente importanti. Davanti a queste parole non si può più dubitare, al punto che chi l'aveva riconosciuto lo adorò immediatamente. Il messaggio che Gesù dà è un messaggio straordinariamente autoritario, straordinariamente forte. Se il Signore lo vuole, lo vedremo la prossima volta. Ma prima di tutto Gesù ha voluto introdurlo, facendosi riconoscere, fugando ogni dubbio e avvalorando questo messaggio. Qual è la prima lezione che prendiamo per noi? La lezione che prendiamo per noi è quella che dobbiamo prima di tutto essere consapevoli che noi non siamo diversi da quei discepoli che dubitarono. Ognuno di noi ha nella propria natura insita la tendenza, purtroppo, a cadere nel dubbio. Ha nella propria natura la tendenza insita a non credere molte volte, a far prevalere la propria razionalità. Chi ragionava con la propria razionalità diceva: è impossibile che sia lui. Chi invece si è lasciato guidare dalla fede ha capito che invece in quel momento chi era davanti era davvero Gesù, effettivamente risorto. Ed è necessaria questa presa di consapevolezza, perché se noi non prendiamo la consapevolezza di essere deboli, di essere mancanti, di essere spesso pieni di dubbi nei confronti del Signore, o di lasciarci schiacciare dagli eventi molto spesso, forse cadremo nella presunzione di non attribuire quel giusto valore a quel messaggio. E a chi, diciamo un po', aveva questo dubbio, il Signore Gesù si è rivolto in un modo preciso. Si è rivolto prima di tutto confermando l'autorità del suo messaggio. Io sono Gesù, il figlio di Dio, ogni potere mi è stato dato, il mio messaggio è un messaggio autoritario. E questo è il secondo passaggio che noi dovremmo fare nella nostra vita. Gesù ci ricorda continuamente la sua autorità. Ogni volta che noi apriamo la scrittura, questo libro ci parla dell'autorità del Signore Gesù. E allora, una volta che noi riconosciamo che purtroppo come uomini siamo mancanti, siamo fallaci, spesso cadiamo nel dubbio, ecco che dovremmo proprio inginocchiarci davanti alla scrittura e dire: Signore, io so di essere un uomo pieno di dubbi, ma so che il tuo è un messaggio autoritario. E allora, Signore, parlami, perché io ho il desiderio non di mettere in discussione, non di mettere in dubbio, non di dimostrare che sono migliore di te o che ne so di più di te o che faccio le cose meglio di come le fai tu. Ma so che il tuo è un messaggio autoritario, degno di essere pienamente creduto e accettato così com'è, senza nessuna aggiunta o nessuna modifica da parte mia. E questa è la prima esortazione, il primo insegnamento che noi traiamo per noi. E se il Signore vorrà, la prossima volta entreremo nei versetti 18 e 19, nel vedere proprio quello che è stato il contenuto, 18-19-20, nel vedere proprio, scusate, 19-20, nel vedere proprio quello che è stato il contenuto di questo messaggio. E che davvero, allora, in conclusione, il Signore possa benedirci e possa darci proprio di avere in noi queste due consapevolezze, così come la Scrittura ce le ha fatte vedere questa sera. Lo Spirito del Signore non ci ha nascosto che alcuni dubitarono. E questo ci deve far riflettere su quello che noi siamo, sulla nostra natura. E il Signore Gesù, prima di tutto, ci ha confermato chi Lui è. E questo ci deve far riflettere sull'autorità del messaggio che la Scrittura ci dà. E che la nostra vita, il nostro cuore, possa davvero condursi, camminare ogni giorno, con queste due consapevolezze. Chi noi siamo e chi è chi ci sta parlando. Perché allora, se noi matureremo queste due consapevolezze, ascolteremo sicuramente il messaggio biblico con un orecchio diverso. Che il Signore sia benedetto. Amen.
Amen.